Il nostro ospite di oggi con la parola è Alexandre Khmin, docente di italiano al liceo Lugano 1, esperto di italiano nelle scuole dell'obbligo, premio svizzero di letteratura nel 2019 per la sua opera La chiave del latte, edito da Gabriele Capelli, editore. Benvenuto a Tra le righe.
Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
Alexandre, abbiamo detto, lo chiameremo solo Alexandre perché il suo
il cognome
cognome
è una sfida.
Sì, capisco che è complicato anche per me, se può rassicurare.
Allora, cognome che arriva da dove? Così diciamo.
È un cognome arabo, origini marocchine, anche se sono nato e cresciuto in Ticino.
Che parola ci porta Alexandre?
Ma ho fatto molta fatica a scegliere, avevo qualche idea, 4-5 opzioni sul tavolo, alla fine ho scelto una parola che credo mi darà agio di spaziare fra diversi temi che mi stanno a cuore, aprendo piste, spero significative. La parola che ho scelto è casa.
Casa, casa cosa evoca proprio in primissima battuta?
In primissimissima battuta evoca il fatto che ne ho appena acquistata una e quindi mi appresto a un trasloco, il secondo grosso della mia vita. Ma mi piace anche l'idea della casa perché mi viene subito da associarla al contrassegno che avevo all'asilo, che era già appunto la casa, quindi l'inizio e la fine, dentro questo spazio cercherò di muovermi.
Allora, casa acquistata in Alto Malcantone e asilo frequentato lì.
Sì, il luogo è lo stesso, Cademario, che per me appunto è il luogo delle scuole elementari e oggi diventerà a breve, diciamo, la mia nuova residenza.
Casa che poi in qualche modo può simboleggiare anche un ritorno alle radici, perché la casa è anche quello, non è solo le quattro mura, un tetto e le finestre.
Sì, è una parola che subito apre alla dimensione simbolica. Devo dire che non amo molto la parola radici, che mi suscita, diciamo, reazioni di radicamento che non mi appartengono fino in fondo. Preferisco la parola casa, che ha qualcosa di più vicino alla dimensione umana, il luogo, diciamo, degli affetti, delle persone care, il luogo in cui si sta. Mentre le radici mi fanno pensare a qualcosa che appartiene a un altro regno, innanzitutto, che è quello vegetale degli alberi, e all'idea che gli alberi stanno fermi, mentre gli uomini hanno la possibilità di uscire dalle case e di tornarci, quindi, come ha detto lei.
E dunque avere più case.
E dunque avere più case. Io, nel mio piccolo, non sono un grande viaggiatore. Prima vi accennavo al fatto che ho due grandi, diciamo, traslochi alle spalle e penso di poter dividere questo mio pezzo di vita in due grandi parti. La prima, che appunto leggo all'infanzia nell'Alto Malcantone, dove sono cresciuto e dove appunto tornerò. E poi una seconda parte che va collocata, diciamo, nel 18° mio anno di vita, quando mi sono trasferito a Lugano e dove tuttora vivo. Sono due parti che distingo anche perché sono legate a affetti diversi, a persone diverse con le quali ho vissuto e che aprono, come dire, discorsi anche molto diversi sull'idea di stare in casa, dell'essere a proprio agio nel proprio paese. Sono cresciuto col dialetto, per esempio, in una realtà molto piccola dove ci si conosceva tutti. Poi sono cresciuto con l'italiano nella seconda parte della mia vita, a Lugano, dove un po' il contatto col dialetto è andato perdendosi. Sono entrate altre lingue, chi vive, lavora e studia in Svizzera naturalmente incontra altre lingue sul proprio percorso, diciamo, identitario, ma credo che l'italiano alla fine sia la lingua della mia identità, forse l'unica che sento veramente mia.
E dunque anche la lingua può essere una casa?
Sicuramente, il fatto che io abbia scritto un libro probabilmente ha molto a che fare con un vissuto conflittuale in relazione all'identità e forse solo scrivendolo mi sono reso conto del ruolo che può avere la lingua nella costruzione dell'identità. Ho sempre pensato all'identità come a qualcosa di, come dire, in movimento, no? In continuo movimento, difficile da afferrare E la scrittura del libro mi ha aiutato a indagare questa dimensione così cangiante, no, della mia identità, e a riconoscere nello strumento che ho usato per questo scavo, cioè la lingua, forse l'abito migliore per definire l'identità.
Magari su questo libro ci ritorniamo, perché c'è una parte anche della tua storia autobiografica in questo libro. Torneremo anche sulle parole, che sono parte del lavoro di docente, e in scaletta abbiamo Ron. Non abbiamo bisogno di parole, ma mi verrebbe da dire che invece di parole ne abbiamo bisogno. Però ascoltiamo Ron.
Ron, non abbiamo bisogno di parole. A proposito di parole, la parola del nostro ospite di oggi è casa. Ce l'ha portata Alexandra Khmin, docente di italiano al liceo Lugano 1, esperto di italiano nelle scuole dell'obbligo e premio svizzero 2019 per la sua opera La chiave e nel latte. Alexandra, prima abbiamo parlato, attraverso anche questo libro La chiave nel latte, di identità, e tu hai detto una cosa che mi ha colpito. Tu hai detto: una relazione conflittuale con la mia identità, che poi in qualche modo hai sondato attraverso la stesura delle pagine di questo libro. Cosa intendi con relazione conflittuale?
Intendo un percorso che ho dovuto fare, soprattutto a partire dall'adolescenza, in maniera consapevole. Prima probabilmente era un vissuto complicato, ma che non avevo gli strumenti per elaborare, nemmeno per fotografare. Diciamo che tutto parte dalla storia di famiglia. Mia madre è fuggita dal Marocco incinta, e io però poi non sono cresciuto con lei, sono cresciuto in questo paese dell'Alto Malcantone, Vezio per la precisione, oggi Alto Malcantone, quindi in un contesto, diciamo, completamente diverso da quello in cui sarei potuto vivere se mia madre fosse rimasta in Marocco. Madre con la quale però ho mantenuto i contatti, per cui fino a 18 anni io ho vissuto nell'Alto Malcantone, quindi una vita normale come quella di tanti bambini dell'Alto Malcantone, quindi il dialetto, quindi la vita di paese, la chiesa, la scuola, eccetera eccetera. La situazione però poi è cominciata a cambiare nel momento in cui sono andato in Marocco per la prima volta, cioè a 10 anni, no? A 10 anni io ho conosciuto il mio paese di origine, anche se per poco, perché si è trattata di una vacanza come tante che si fanno in estate. Però il contatto è stato difficile già allora, perché comunque andavo in un paese che non conoscevo, incontravo una famiglia che naturalmente era molto legata a mia madre e anche a me, perché non ha mai mancato di farsi sentire, ma naturalmente per me quello era un mondo completamente estraneo. Quindi immaginatevi un bambino dell'Alto Malcantone proiettato nella caotica Casablanca, no? Quindi nemmeno la lingua, no? Riuscivo a, ovviamente non conoscevo l'arabo, pochino il francese, ma quello che si impara a scuola, per cui c'era già un problema di comunicazione piuttosto grande. E ci sono andato in una circostanza anche molto particolare, perché diciamo il mio battesimo di simbolico e non solo è stato segnato dalla circoncisione, quindi dall'ingresso, se vogliamo, nella comunità musulmana. Quindi con un rito che comunque non era nella mia vita conosciuta allora, quindi un rito per me incomprensibile in una città ugualmente ignota per me, e quindi l'impatto non è stato dei più semplici, no? Ecco, queste estati che poi si sono succedute negli anni marocchine mi hanno spesso messo in quella condizione, diciamo, di sentirmi straniero in patria, se vogliamo, e spesso i miei familiari e anche in generale i marocchini faticavano anche a capire questo effetto di straniamento che io provavo in Marocco. Ecco, credo che tutto cominci un po' da lì, ma anche dal fatto che anche in Ticino, in un certo senso, io ero visto come diverso, no? Anche semplicemente per questa storia familiare un po' particolare, in un paese molto piccolo non era, e forse non è nemmeno oggi così frequente, no? Una situazione come la mia. Per cui, benché fossi assolutamente a mio agio nell'Alto Malcantone, comunque mi confrontavo con situazioni, diciamo, di alterità anche nel paese in cui vivevo. Ecco, credo che cominci tutto da lì.
Questa storia in parte è raccontata, adesso non so quanto c'è di totalmente autobiografico, ma ci sono molti elementi nel libro La chiave nel latte, premio svizzero di letteratura nel 2019. Questo libro è servito a fare un po' di pace fra le diverse identità, che poi tutti noi siamo portatori di varie identità, di vari spicchi della nostra personalità. Invece si pensa sempre che l'identità sia qualcosa di così inamovibile, scolpito nella pietra, che è una e una sola. Invece tutti noi abbiamo molte identità. Però tornando al libro, è stata una scrittura che diciamo è stata anche funzionale per venire a capo di questa storia personale.
Sicuramente mi ha aiutato ad andare a fondo di questo conflitto che ho sentito piuttosto presto, ma che si è messo a fuoco meglio nella tarda adolescenza. Una delle domande che mi sono sentito rivolgere più spesso nella mia vita, anche se sono tanti anni che non me la rivolge più nessuno, è se mi sentissi più marocchino o più svizzero, no? E una domanda alla quale ho sempre risposto con una certa nettezza svizzero, o addirittura ticinese, o addirittura malcantonese, no? Che però con gli anni poi, come dire, mi ha portato a mettere in discussione la nettezza di questa risposta, e soprattutto quando ho iniziato a scrivere la questione si è complicata. Si è complicata perché mi sono reso conto che comunque il mio rapporto con il Marocco e direi con la mia famiglia, che in un certo senso è il Marocco, aveva bisogno di essere elaborato in un certo senso, e la scrittura mi ha dato questo strumento di indagine. Non credo di aver risolto grandi interrogativi, però certamente quando oggi parlo di identità sono molto più consapevole e non casco in certi tranelli sull'identità vista come un blocco monolitico da appiccicarsi addosso, in maniera definitiva addirittura.
Il titolo incuriosisce molto. La chiave nel latte è stato tradotto nelle altre due lingue nazionali, in francese e in tedesco, con altre traduzioni. La chiave nel latte a cosa rimanda?
Sì, il libro è stato tradotto nelle due altre lingue nazionali e entrambi gli editori hanno ritenuto che il titolo italiano non fosse adatto in traduzione. Non mi sono addentrato più di tanto nella questione, anche perché le mie competenze in tedesco e in francese non mi consentivano di
Anche
di
se reggere. La traduzione in tedesco è bella.
La traduzione è bella, ma apre tutt'altre dimensioni, no? La Via Lattea, che Milchstraße, la traduzione tedesca, fa pensare a tutt'altro rispetto chiaramente al latte, alla chiave nel latte.
E cos'è la chiave nel latte?
La chiave nel latte è un titolo che va ricondotto a un episodio della mia infanzia, l'unico che racconto ma di cui non ho memoria. Una caratteristica del libro è che mette in fila tutta una serie di frammenti strettamente autobiografici che io ricordo bene o male, ma che ricordo, mentre quell'episodio è legato a un fatto che mi è stato raccontato e che a un certo punto mi ha fatto capire che cosa stavo scrivendo davvero, perché nei 10 anni di stesura del libro, perché mi ci è voluto anche parecchio tempo per metterlo insieme, avevo la sensazione di scrivere due libri diversi che non si incontravano bene. Uno era quello appunto sulla dicotomia tra le mie due patrie, se così possiamo dire, e l'altro aveva più a che fare col rapporto con mia madre e in generale con la mia famiglia. E quella scena, che preferirei non raccontare, tiene insieme queste due cose, cioè mi ha dato la chiave di lettura un po' di tutta la mia parabola, almeno fino a quegli anni.
E allora chiave potrebbe essere anche un'altra parola. In effetti la casa, la porta di casa si apre anche con una chiave.
Allora adesso ci ascoltiamo Alexandre, stai con noi, Gabrielle Cilmi con Sweet About Me, e dopo ci addentriamo in altre stanze della casa di Alexandre Armin. Alexandra Khmin ha portato la parola a casa oggi a Tra le righe, autore di un libro che ha vinto il premio svizzero di letteratura nel 2019. Prima abbiamo un po' perlustrato gli anfratti anche della scintilla che poi ha dato vita a queste pagine molto dense di vita vissuta. Alexandra, a proposito della parola a casa, abbiamo detto che tra poco ti trasferirai alle tue origini in Malcantone, però in qualche modo la casa è anche il luogo dove lavoriamo, benché sia una casa professionale. Rispetto al lavoro che fai con gli allievi, i giovani che tu incontri regolarmente, cosa ci puoi raccontare rispetto anche a questo discorso di identità che ci hai portato prima, magari attraverso le storie degli allievi, se magari si aprono con te, ti raccontano qualcosa di loro e in qualche modo tu vedi loro un pezzetto del tuo passato?
Sì, sicuramente sì. Il fatto di sentirmi a casa anche a scuola certamente è dato dal fatto che praticamente non l'ho mai lasciata la scuola. Ho cominciato a insegnare molto presto, già mentre terminavo gli studi universitari ho cominciato con delle supplenze qua e là e ho subito insegnato, sono subito diventato insegnante nelle scuole medie superiori. Ed è un mondo nel quale mi sento particolarmente a mio agio, no? Avete ripetuto più volte che ho scritto il libro, che ha avuto anche l'onore di un premio importante, però faccio molta fatica a considerarmi uno scrittore, mentre ho minori remore nel considerarmi un insegnante. Quella etichetta la riconosco di più come mia. La riconosco, innanzitutto perché non credo che basti scrivere un libro per dirsi scrittori. Credo che servano diverse componenti, ma una in particolare che io certamente non ho. Io non amo scrivere, non è un'attività che pratico con piacere. È stata una sofferenza scrivere il libro che ho pubblicato. Quindi questo già è un elemento che metterei nel conto. E poi non ho progetti nemmeno di scrittura. Quindi la mia non è una posizione, diciamo, relativa alla qualità, non sono qui a fare falsa modestia dicendo che il mio libro non è meritevole, quindi non mi posso considerare uno scrittore. Esistono scrittori bravi e scrittori meno bravi. Io non mi considero uno scrittore, nel senso che non voglio vivere, anzi, anche perché sarebbe complicato vivere di scrittura, ma non ho intenzione di impiegare il mio tempo in questa attività, che mi dà meno gratificazione rispetto, per esempio, alla lettura, a cui dedico tantissimo tempo. Appena ho tempo, io mi chiedo quale libro leggere, non che cosa scrivere, no?
E quindi, che libri legge, Alexandra?
Allora, non chiedetemi di scegliere un autore o un libro.
No, ma
adesso sul comodino. Leggo tanto, naturalmente come insegnante di lettere, di letteratura italiana, ho un occhio di particolare riguardo per la letteratura italiana, anche quella contemporanea, quindi ovviamente i classici della letteratura italiana si continuano a leggere, a rileggere, perché come ci ha insegnato Calvino non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire. Fra gli scrittori viventi, diciamo così, mi piace molto Michele Mari, ho molto amato l'ultimo libro di Antonio Franchini. Ultimamente ho scoperto una scrittrice che secondo me meriterebbe di essere rivalutata anche dentro le aule scolastiche, che è Alba De Cespedes. Credo che Il quaderno proibito sia un grande libro del Novecento italiano ed è quasi scandaloso, secondo me, che non stia su nessuna antologia della letteratura italiana. È una, credo, di quelle scrittrici che forse ha pagato il fatto di essere stata donna. Ecco, oggi si fanno molti discorsi di questo tipo, no? Sullo spazio delle donne in letteratura. Credo che nel suo caso sia vero, non credo che in assoluto si debba generalizzare. Sono battaglie naturalmente che vale la pena di combattere per ridare lo spazio che meritano anche alle scrittrici, ma bisogna anche stare attenti, nel senso che non credo che si possa riscrivere il canone della letteratura italiana partendo dal Medioevo con quella specula. Ma credo che ci siano state delle scrittrici che siano state ingiustamente poco lette e che vale la pena di scoprire.
Allora, la lettura è una casa confortevole.
È una casa molto confortevole perché la si può abitare quando e come si vuole, si può scegliere che cosa leggere, è sia uno strumento che ci mette in collegamento col mondo esterno, perché leggendo ci si avventura in nuovi spazi, in nuovi mondi, in nuove epoche, quindi è un ponte sicuramente rispetto alla realtà. Può anche essere un luogo protetto in cui chiudersi e rifugiarsi dalle cattiverie del mondo, dalle difficoltà della vita, e io non rinnego neanche questa seconda parte, no? Mi piacciono entrambe.
Cioè casa intesa come isola in questo senso?
Sì, possiamo anche dire così, anche se non so nuotare, non sono un grande viaggiatore, però sì.
Però poi scopriremo che c'è stato il calcio giocato come allenatore, adesso c'è il calcio come tifoso, ma Alexandra ce lo racconta dopo il notiziario delle 15.
Casa è la parola di oggi del nostro ospite a Tra le righe, Alexandre Hermine, esperto di italiano nelle scuole dell'obbligo e docente di italiano al liceo Lugano 1. Beh, le parole, la lingua, la letteratura sono molto importanti per Alexandre. Se penso però, Alexandre, ai tempi in cui andavo a scuola, che sia alle medie o anche alle scuole superiori, in realtà l'amore per la lettura non mi è stata tanto trasmessa dai docenti e me la sono un po' andata a cercare io così per curiosità. Anche i miei genitori non erano dei grandissimi lettori, però ricordo che la mia biblioteca era veramente molto folta e anche variegata. Cosa significa oggi, per esempio, trasmettere l'amore per la letteratura?
È un compito molto difficile, fondamentale. Sicuramente tutti gli insegnanti di letteratura, quindi parlo per docenti di italiano, ma non solo per l'italiano, credono che sia importante favorire l'incontro tra i giovani e la letteratura. Sicuramente su questo siamo tutti d'accordo. Come fare è più difficile. È più difficile anche perché dipende da tutta una serie di fattori che non sono così facilmente controllabili. Già il fatto di avere una famiglia di lettori, di avere una biblioteca in casa di un certo tipo, porta magari a fare delle letture, o più naturalmente favorisce questo amore che può nascere già all'interno della classe, della casa, e poi proseguire a scuola. Altri invece, io ad esempio sono fra questi, la mia storia personale è una storia di chi non è cresciuto dentro i libri, e l'amore per la letteratura, se dovessi provare a datarlo, per me nasce negli ultimi anni di liceo, direi tra la terza e la quarta liceo, poi è proseguito e non si è mai spento. Innanzitutto credo che sia utile fare una distinzione tra insegnare a leggere, cioè le competenze di lettura, il lavoro che l'insegnante naturalmente deve fare, che è un lavoro difficile, che implica comunque un percorso che comincia molto presto nella scolarizzazione, che è fatto di attività strutturate, a volte anche magari un po' noiosette, no? Di domande, di riassunti, insomma ci siamo passati tutti, che difficilmente sono conciliabili con il piacere di leggere. Io ho l'impressione che già nel momento in cui noi obblighiamo i nostri allievi a leggere un libro in particolare, già stiamo facendo un passo che potrebbe essere controproducente rispetto al piacere di leggere. Quindi io credo che le vie per stimolare il piacere di leggere siano vie non particolarmente strutturate, molto personali, che abbiano molto a che fare con la relazione che l'insegnante riesce a stabilire innanzitutto con la letteratura e poi con i propri allievi. Credo di aver ottenuto molto di più consigliando il libro giusto alla persona giusta in un certo momento che con 10 domande, con 10 lezioni di letteratura.
Alexandre, casa è la parola che hai portato qui a Tra le righe. Hai detto la scuola è un po' la mia casa, una casa professionale dove alla fine hai detto non l'ho mai abbandonata da quando sei stato allievo, poi al termine della laurea in lettere all'Università di Pavia, anzi ancora prima, hai già iniziato a fare delle supplenze. Dall'inizio della tua carriera come docente a oggi, cos'è cambiato in questo lavoro di docente di italiano?
È un discorso molto complicato, non sono neanche sicuro di avere già la giusta distanza storica per poter tracciare un ritratto, no, sulle trasformazioni intervenute negli ultimi 20 anni, perché comunque sono passati 20 anni da quando ho cominciato. Sicuramente sono cambiati gli allievi, questo lo posso dire con una certa sicurezza. Sono cambiati i numeri, quindi le scuole superiori sono cresciute negli ultimi 20 anni di numero. Stiamo assistendo, ma non lo diciamo solo noi, lo dicono in tanti, a una fragilizzazione anche, no, degli adolescenti, che vediamo più in difficoltà dal punto di vista emotivo e anche, diciamo, per usare un parolone, esistenziale. Questo lo osserviamo. E quindi la figura dell'insegnante sicuramente deve stare al passo con queste trasformazioni, no? Se cambiano gli allievi, naturalmente anche gli insegnanti devono, se curano la relazione, devono sapere con chi hanno a che fare, e quindi servono anche delle competenze che probabilmente 20 anni fa non erano così necessarie.
Tu hai detto, hai usato il condizionale, se curano la relazione, perché la relazione è tuttora importante, lo è sempre, lo sarà sempre.
Sì, lo deve essere, e secondo me oggi ancora di più, no? Non so se tutti noi possiamo dire che gli insegnanti che abbiamo avuto hanno curato la relazione. Io ricordo insegnanti che a malapena ricordavano il mio nome, quindi questa è una cosa che sicuramente è cambiata dentro la scuola. Poi nel mio ruolo di esperto della scuola dell'obbligo ho anche la possibilità di vedere le scuole medie, quello che succede nelle aule di scuola media, e anche lì insomma si vede che gli insegnanti devono investire tantissimo nel curare la relazione.
Direi che arriviamo alle battute finali. Dopo aver ascoltato I Negrita, Buona Fortuna, questo è il loro nuovissimo singolo, uscito proprio la settimana scorsa. '15:16 a Tra le righe, noi siamo Natascia Bandecchi e Isabella Visetti, arriviamo alle ultime battute col nostro ospite con la parola, Alexandre Chim, docente di italiano al liceo Lugano 1, esperto di italiano nelle scuole dell'obbligo, ha scritto il romanzo La chiave nel latte, che è stato premiato con il premio svizzero di letteratura nel 2019. Stavamo parlando di passione per la letteratura, passione per i libri, proprio per l'attività del leggere, che è la cosa che predilige, non tanto lo scrivere ma il leggere. Ci arriva un messaggio allo 076 321 1113, che dice: a me è successo il contrario rispetto alla scuola, che è stata capace di trasmettere questa passione, perché il mio professore di letteratura all'Istituto Tecnico Industriale è riuscito a trasmettermi il suo amore per i classici e mi ha invogliato ad approfondire anche al di fuori del percorso scolastico, e parliamo di un istituto tecnico a Verona. Questa è la testimonianza di un nostro ascoltatore, e dunque anche a scuola si può apprendere la passione e l'amore per la letteratura, per la lettura. Ma io voglio andare sui campi da calcio, che abbiamo detto un'altra passione di Alexandre, che è stato calciatore ma soprattutto allenatore.
Soprattutto allenatore e tifoso, ultimamente in particolare. Come calciatore ho giocato nelle squadre da allievi, come tanti ragazzini, senza grandi ambizioni e senza neanche grandi capacità. Però ecco che forse questa dimensione didattica, che poi è sbocciata nell'insegnamento dell'italiano e della letteratura, c'era già, perché per tanti anni ho fatto l'allenatore di calcio, e lì davvero anche con grande soddisfazione. Ho lavorato con tutte le fasce d'età, dai più piccoli fino addirittura agli adulti, per più di 10 anni. È una passione che ho dovuto abbandonare perché non riuscivo poi davvero a fare tutto nel migliore dei modi, e mi è dispiaciuto parecchio. Ogni tanto mi manca, però il contatto con i giovani, con una mia grande passione come il calcio e la frequentazione anche dei campi di paese, un pochino mi manca, è sempre stato
il
un
calcio
piacere.
Di strada inizialmente
il calcio di strada, sì, in piazza e poi nei campacci anche di paese, sì.
Alexandro, una curiosità rispetto a quello che trasmetti ai tuoi allievi, che sia appunto gli allievi a scuola piuttosto che ai ragazzi sui campi da calcio, qual è quel qualcosa che ti viene bene trasmettere, che magari tu a tua volta hai ricevuto quando eri ragazzo e ripassi ai ragazzi che incontri sul tuo cammino?
E non so se posso rispondere io a questa domanda, dovrei chiederlo agli allievi a cui sono riuscito a trasmettere qualche cosa. Io cerco di fare del mio meglio, come credo tutti gli insegnanti. Forse una cosa che caratterizza il mio insegnamento è il fatto di sperimentare tanto, cioè una didattica piuttosto estrosa e diciamo non esattamente tradizionale. Cioè l'idea
e viene
di...
apprezzata.
A volte sì, a volte un po' meno, però mi si riconosce, diciamo, almeno questo sforzo di esplorare anche strade magari piuttosto strane, che a volte però portano a valorizzare degli allievi che con un insegnamento un po' più tradizionale magari fanno fatica, no, a esprimersi.
Allora, direi ultima riflessione su una attività recente organizzata da Alexandra in occasione della settimana contro il razzismo. Questo evento, che aveva un titolo molto suggestivo, da questa parte del mare, cosa è stato e che cosa le ha regalato questo evento?
Ma sì, appunto, parlavo di una didattica che vuole essere moderna e aperta soprattutto a sperimentare nuove strade. Questo evento si inserisce anche proprio in un'attività didattica. Ho avuto il piacere di organizzare una serata in questa settimana contro il razzismo, in cui ho coinvolto tutti gli istituti di scuola media superiore, quindi i licei e la scuola cantonale di commercio, e tanti allievi provenienti da tutte queste scuole, a cui ho chiesto un contributo. Quindi si trattava di scegliere un testo, un brano che affrontasse il tema del razzismo, e sono arrivate proposte molto belle, molto interessanti: canzoni, poesie, saggi, racconti, capitoli di romanzi, che ho cercato poi di legare creando un filo conduttore insieme ai miei allievi. E a due di questi miei allievi ho affidato proprio la conduzione della serata, quindi ho affidato loro il copione e si sono dovuti, diciamo, esibire davanti anche a un pubblico piuttosto numeroso, perché grosso modo c'erano 200 persone, e altri allievi ho chiesto di curare altri aspetti della serata. Due si sono occupati del PowerPoint, altri due hanno fatto gli assistenti di sala, quindi si sono occupati di aspetti più logistici, e altri comunque hanno partecipato, se non in prima battuta, diciamo, dietro le quinte. È stata un'esperienza molto bella, perché non è mai facile coordinare un lavoro che coinvolga tante scuole, tanti insegnanti, ciascuno con le proprie richieste, esigenze. Il risultato però è stato, secondo me, particolarmente convincente.
Da questa parte del mare siamo soddisfatti.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie.
Grazie di essere stata tra le righe, e buon lavoro con i docenti come diciamo esperto di italiano, ma con gli allievi come docente di italiano. Grazie.
Grazie.